padre Bruno Secondin, carmelitano, che abita alla Traspontina, ma è l'ordinario di spiritualità della Pontificia Università Gregoriana ed è tanto qualificato nell'esporre e nel scrivere tanti libri sulla spiritualità che la sua, possiamo dire, docenza la portiamo tutti nel cuore. E tante, tantissime comunità maschili e femminili hanno potuto usufruire della sua profonda sapienza spirituale. Carmelitano, al vertice dunque del Monte Carmelo, nella trasfigurazione del Signore, nella contemplazione degli eventi di Dio, dopo aver anche lui fatto suo lo spirito del Carmelo, dove la Vergine è la madre ed è la sorella degli angeli, ecco che ci può parlare questa mattina con tutta l'esperienza che porta nel cuore. Il tema è proprio quello fondamentale di ogni vita: accogliere la parola come Maria e incarnarla nel vissuto quotidiano della vita. Padre Bruno, grazie. E primo, perché hai accettato con tanta fraternità e mi sono commosso. E secondo, perché sei qui e ti ascoltiamo.
Va bene, allora, buongiorno a tutti. Non credete a questi elogi che sono tutti esagerati. Come sempre, padre Toniolo è di un cuore grande e vede e stravede. Io sono anche contento di arrivare ultimo, perché gli altri hanno già detto tutto quello che volevo dire. E così è già chiaro. Io posso permettermi di fare un po' il difficile, perché voi l'avete già chiare le cose e sono già state dette, perciò le lacune che lascerò so che sono già state riempite. Comincerò anch'io con la famosa frase che ha letto poco fa e voglio proprio ispirarmi a quel tipo di prospettiva. Il Papa Benedetto XVI, Deus Caritas Est, il Magnificat è interamente tessuto di fili della scrittura, di fili tratti dalla parola di Dio. Così si rivela che lei nella parola di Dio, cioè Maria di Nazareth, è veramente a casa sua, ne esce e vi rientra con naturalezza. E la parla e pensa con la parola di Dio. La parola di Dio diventa la parola sua e la sua parola nasce dalla parola di Dio. Ecco, Papa Benedetto XVI sa bene quello che anche noi sappiamo bene e che anche padre Toniolo sa bene, cioè che il Magnificat è espressione orante, dossologica, laudativa, non solo di Maria, che aveva di ciò che aveva provato in quel momento e in tutta la sua vita, ma anche della simbiosi tra lei e la comunità dei credenti. Cioè questo cantico è un ricamo a molteplici mani, una esultanza di una moltitudine di credenti, una eco di molteplici suoni che si sono fusi nel tempo. Maria, nella sua vita e nella sua avventura di grazia, è la più degna a pronunciarlo, la più conformata alla teologia esperienziale che vi si riflette in questo canto. È la voce di tutta la Chiesa che nel cantico si immedesima. Non è una composizione estemporanea di quel minuto, di quell'attimo, lo sappiamo tutti esegeticamente. È frutto di cuori credenti e esultanti. Cioè una composizione così raffinata, dai mille echi biblici, dalle immagini così suggestive ed efficaci, con orizzonti così ampi, eppure così prossima al linguaggio, alla terminologia, al ritmo della dossologia delle scritture, pensiamo a Anna, è frutto personale e insieme collettivo, risuona nel cuore e nell'anima femminile di Maria in maniera unica e romba come un tuono nell'ethos di tutto il popolo dei figli di Abramo e dei redenti del nuovo Adamo. Allora Luca certamente ha messo la sua abilità letteraria in quelle parole, ma anche la distanza tra l'evento e la composizione materiale del testo ha reso possibile fondere insieme emozione iniziale e ciò che si era visto realizzato e gli esiti sul cuore di ciascuno, quindi del mistero di cui canta il testo, diventando allora canto di nostalgia, di speranza, ma anche risposta orante e dossologica per tutto quello che ormai si era realizzato e aveva preso forma definitiva. Difatti sono evidenti le radici con la prima alleanza, ma anche la verità della nuova alleanza già realizzata nei suoi nuclei più salienti e di cui il testo è riflesso. Ecco, con questo già potete vedere come io comincio a uscire di strada, andare per altri. Voglio vedere Maria che accoglie la parola e la vive nel tessuto comunitario e non isolata. E vediamo insieme. Perché voglio vedere Maria che ascolta come donna in mezzo al popolo, erede del popolo, interprete di una vita di popolo. Perché molte volte facciamo di Maria una cosa così unica e rincorriamo per imitarla. Ora parto da una originalità di Luca. Dirò i titoli, sono 6-7 titoletti. Conosciamo la parabola del seminatore che parte e butta e sparpaglia con le sfumature di ogni evangelista. E ciascuno la mette là dove gli pare più opportuno. Allora mi interessa Luca. Luca colloca questa parabola in un modo tutto speciale. Colloca in un contesto dove abbiamo all'inizio le donne e alla fine anche le donne, prima e dopo. Prima di narrarla, l'Evangelista ricorda che attorno a Gesù c'erano uomini e donne che lo seguivano condividendo con lui viaggi, predicazione e preoccupazioni, i loro beni pure. Quindi la premessa alla parabola, a differenza di Marco e Matteo, è che vi è un discepolato misto fatto di uomini e di donne che sono i primi destinatari più immediati della stessa parabola. Dovrebbero essere loro soprattutto la forma visibile della fruttificazione del seme gettato dal seminatore. Certo, si dice che c'è anche molta folla, ma è uno stereotipo, si dice sempre, attorno ai miracoli. Quelli che veramente sono i primi e diretti destinatari del senso della parabola sono loro, discepole e discepoli. Luca 8:1-3. E dopo aver proposto la parabola e averla spiegata, tutti sappiamo come, no? Varie produzioni, però senza la finale della percentuale, alla fine Luca non dice il 30, il 60, il 100, ma soltanto portano frutto nella perseveranza. Carpo forusin en ipomone, espressione non di efficienza ma di sensibilità e di qualità, Luca conclude richiamando ancora delle persone particolari. Nel caso specifico la presenza della madre e dei fratelli che lo stanno cercando per contattarlo perché dicono è un po' fuori di testa. E il testo Marco dice che i parenti stavano fuori, exostecontes, topograficamente, materialmente, ma forse anche un po' di prospettiva. Non entravano ancora nella prospettiva. Allora stavano fuori, erano loro un po' fuori strada. La situazione sta a significare sia che c'era una ressa di folla che impediva l'avvicinarsi, sia la difficoltà dei parenti di capire veramente la novità che era proposta da Gesù. E anche Giovanni dice che capivano poco i parenti su Gesù e non gli credevano. Giovanni 7. Ora, la risposta di Gesù a chi lo avverte che i parenti lo stanno cercando, forse anche per suggerirgli di darsi una calmata, visto che era un po' fuori di schema, Gesù risponde a questo avvertimento: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, o logos, in questo caso non rema, ma logos, la mettono in pratica, Luca 8, 21. Allora, è drastica questa risposta su chi davvero può far parte della famiglia di Gesù da ora. E come ho detto, calcolando la cornice, l'inizio, 8, 1, 3, il gruppetto di discepoli e di donne, e questa chiusura, possiamo intravedere qualche altra cosa. La madre e tutti i suoi fratelli, i parenti, come del resto chiunque voglia essere discepolo, uomo o donna che sia, deve accettare un cammino di ascolto e di discepolato, di nuova prassi e di nuovi orizzonti, cioè portare la propria vita verso altre relazioni per formare una altra famiglia, una famiglia altra, un'appartenenza familiare diversa, fondata su una nuova identità. E questo avviene appunto attraverso un ascolto intenso, obbediente, rigenerante della parola del Maestro. E in mezzo ci sta appunto la parabola, seminata con generosità e accolta, dice Luca, con cuore buono e generoso, con cuore bello, en cardia calè, kai agathè, un cuore bello, stupito, capace di stupore. Quindi si può affermare con decisione che queste parole di Gesù non sono una presa di distanza dalla sua parentela, ma un invito, tenendo presente la forma, la cornice femminile, inizio e fine, un invito a farsi grembo fecondo della parola, proprio come sperimenta la donna con la maternità, e a vigilare con ipomonè. Questo è secondo Luca il frutto, cioè con costanza premurosa e affettuosa come una madre con il proprio seme, il bimbo, sullo sviluppo di questo misterioso seme, in una simbiosi che trasforma l'uno nell'altra e si fa speranza e ritmo di vita, c'è un ritmo e una speranza in gioco tra il seme e tra il bimbo e la madre. Quindi, per parlare di come accogliere la parola come Maria e incarnarla o farla carne nel quotidiano, volevo mettere come titolo, incarnarla nel vissuto, bisogna collocare la stessa Maria nell'orizzonte segnalato da Cristo. Essa stessa, dopo averlo ricevuto come verbo eterno in una misteriosa gravidanza operata dallo Spirito, dopo averlo generato a vita umana, è chiamata a intraprendere un itinerario di discepolato per essere a sua volta discepola del Figlio, ormai diventato maturo maestro. Un discepolato che non è fatto solo di presenza accanto, ma anche di rigenerazione del cuore, delle relazioni, delle radici di appartenenza, la nuova famiglia, grazie al seme incorruttibile della parola viva ed eterna, come dice Pietro, a cui lei stessa aveva dato carne e identità umana. Allora, sarò parziale nel mio discorso, mi limiterò ad alcuni momenti. Alla fine direte: ma non parla anche delle altre cose? Ve lo dirò io anche di quale non parlerò quando concludo. Sono tante. Primo, secondo numero, secondo paragrafo. Maria di Nazaret, un annuncio ricevuto come ebrea, figlia di Sion. Ha ricevuto l'annuncio dell'angelo e noi lì ci facciamo le cattedrali tutte per lei. E invece voglio fare una cattedrale tutta per il popolo. Vediamo un po'. Non c'è dubbio però che Maria aveva una identità ebraica in tutte le implicazioni che questa affermazione comporta. Noi la proclamiamo a volte figlia di Sion con un certo riservo qualche volta. E questo si applica alla stirpe, alle abitudini, agli obblighi, ai divieti, alla religiosità, all'ethos, al senso di tutto, all'identità. E quindi anche all'assiduità, all'ascolto e all'obbedienza alla parola. È inconcepibile un ebreo o una ebrea senza ascolto intenso della parola. È inconcepibile, non è possibile. Come anche un cristiano, Non siamo la religione del libro, ma la religione dell'ascolto. E molte volte noi siamo la religione del libro. Non è vero. Siamo la religione di coloro che ascoltano ciò che Dio dice attraverso anche il libro, ma molte altre cose. Luca non scende alla descrizione dei particolari della vita ebraica di Maria, ma ci sono degli elementi che possiamo, con un po' di intuizione, intelligenza, a voi non manca, di introspezione, sottolineare e dai quali far emergere i caratteri tipici di una credente ebraica la cui fisionomia non sarebbe comprensibile se non nella struttura tipica del vivere ebraico con convinzione e non per caso. Allora, il fatto che Luca parta dalla situazione di Maria promessa sposa a Giuseppe, annuncio dell'angelo, e non si preoccupi di dire una parola in più sulla sua infanzia o su qualche aspetto della sua esperienza religiosa in quel momento, non significa che non ne avesse queste qualità. Ci penseranno poi gli apocrifi, ma quelli sappiamo che sono fantasiosi. Per una persona ebrea che conosceva le scritture, e Maria era fra queste, la frase «non temere» che accompagna lo smarrimento del protagonista è tipica delle teofanie e Maria lo sa e se ne mostra cosciente. Il turbamento è la reazione normale di un ebreo davanti a un evento di rivelazione divina. Non è la timidezza di cui parla Sant'Ambrogio o altre cose strane. Non è semplicemente una timidezza, una sorpresa, un momento di disagio. In quel turbamento prolungato, è prolungato nel testo, accompagnato dal domandarsi, con senso di timore e di stupore, il significato e la finalità del saluto particolare, troviamo la classica reazione dell'israelita, non solo di Maria. È il senso di una presenza che sovrasta e chiama un compito che sempre sorpassa le proprie vedute e i propri progetti, tanto più in questo caso in cui al Signore è con te, classico modello di approccio teofanico, viene anteposta una specie di definizione sorprendente, cioè una definizione di Maria che caritomene, cioè impregnata di grazia, espressione del tutto inadatta a una quindicenne normalmente. Ragazzina quindicenne come era Maria, potrebbe essere un'espressione cortese, quanto sei graziosa, quanto sei bella, quanto sei splendida, come si dice alle adolescenti, come cantano alcune tradizioni orientali, ma nel contesto vuol dire molto di più, più in qualità e sostanza, come meglio viene esplicitato poi dalla ripetizione. Hai trovato grazia presso Dio, Karim paratotheo, che implica non solo compiacimento, ma anche hai dato gioia, hai rallegrato il cuore di Dio. Ai suoi occhi e al suo cuore tu sei amata e desiderata, espressioni tipiche ebraiche dei profeti. La risposta dell'angelo potrebbe essere commentata in molti modi. Senza dubbio, non poteva essere comprensibile senza un'intensa familiarità con le scritture, di cui riporta moltissime allusioni. Il testo breve, le due passaggi di risposta, sono ricchissimi di citazioni bibliche, ebraiche. E una ebrea che conosceva le scritture non poteva non capirle e non sentirle. Non entro in questo aspetto. Voglio solo proporre un'interpretazione un po' nuova, eh? Ah, com'è possibile non conosco uomo? Non conosco uomo. Vediamo un po' di uscirne da una classica prospettiva, santissima, e tentarne un'altra. Allora, sappiamo bene che pur vincolati da una promessa di matrimonio, Maria e Giuseppe non coabitavano ancora, appunto secondo l'uso ebraico che prevedeva il vincolo del fidanzamento, vincolo stabile, e poi in tempo successivo il passaggio alla coabitazione con il corteo notturno, con le fiaccole e le ragazze, con le lampade. Sappiamo bene che la lettura tradizionale vede in questa espressione di Maria epei andra u gynosko, cioè non conosco uomo, perché non conosco uomo. La lettura è Maria aveva fatto proposito di verginità e gli apocrifi poi l'hanno ulteriormente arricchita, eccetera. Una dilatazione del significato molto bella e tradizionale, come tutti sappiamo, ma forse in misura un po' esagerata. Perché se si era già nel processo del fidanzamento matrimonio, è chiaro che l'intento dei due era quello di concluderlo, quindi di una normale relazione matrimoniale, figli inclusi. Non avrebbe senso pensare a una promessa sposa che escludesse il sogno di un'intimità autentica e anche la disponibilità personale a viverla con fecondità. E non c'era bisogno di spiegarglielo che trovandosi a coabitare con Giuseppe, tutto il resto. Maria lo sapeva, non è che... Allora, vediamo un'altra interpretazione di questo modo di rispondere, sempre legato al tema dell'accogliere la parola come Maria. Cioè, la sposa Israele è senza uomo, è sterile. Allora, quella frase dell'angelo, la prima e la seconda sono due frasi, no? Che è ripresa in parte anche nell'annunciazione a Giuseppe quando appare nel sogno, implicava tutta la storia di Israele, vi si accumulavano, infatti, vi si accumulano nelle risposte dell'angelo decine di passi paralleli biblici. Era il linguaggio della speranza, della sofferenza, il linguaggio della fatica ad andare avanti, delle infedeltà storiche e i fallimenti gravi. Bene, la sposa Israele era come diventata isterilita per i molti fallimenti, per i connubi politici e culturali con i popoli vicini che l'avevano ammazzata. Non aveva più la fecondità del tempo della fedeltà. E Maria è come se si immedesimasse nella figlia di Sion sterile e senza compagno, senza la gioia di vedere ancora un discendente di Davide di cui parla l'angelo, uno della casa di Giacobbe di cui parla l'angelo, guidare il popolo verso la pace e la santità. Allora, in questa prospettiva che stava nel cuore di Maria, si può collegare il turbamento grave di Maria, la sua riflessione intensa, ma anche la sua risposta, con quello che Gesù dirà di sé molte volte. Si presenterà come lo sposo di Israele. Cana, sappiamo che è proprio uno di questi testi famosi. Sono molte le occasioni in cui Gesù riprenderà la simbologia sponsale già sviluppata dai profeti, proprio sulla relazione amorosa, coniugale tra Dio e Israele, con i tradimenti e le riconciliazioni. Osea, Deutero, Isaia, Ezechiele, eccetera. Ora, questa sterilità secolare dell'intero popolo, profeti e sacerdoti si aggirano non sapendo cosa fare, Maria la sente sua, vi si immerge, è accolta nel suo cuore con la sofferenza comune a tutti, assieme alla speranza resistente dei pii. E fra i pii ce ne sono alcuni che appaiono proprio nel suo contesto, Zaccaria, Simeone, Anna. Sono i pii che credono che è possibile una nuova fecondità fra lo sposo e la sposa. Anche la risposta o spiegazione dell'angelo potrebbe essere letta proprio nella stessa prospettiva, la simbologia dell'ombra dello spirito, la santità di Dio che prende forma e visibilità, la dignità eccelsa del nascituro, umanamente impossibile, il richiamo a una sterilità miracolosamente sciolta per intervento divino, Elisabetta, sono tutti schemi del Vecchio Testamento che risuonano, che si riallacciano alla preoccupazione della sposa Israele, Maria, per la infecondità e mancanza di compagno di intimità vitale. Nella risposta finale di Maria troviamo pertanto non solo una sua personale disponibilità a darsi interamente alle esigenze della parola rema, l'espressione dell'angelo, ma anche a farsi carico dell'intera parola data da Dio ai padri nell'alleanza, perché si compie in lei a beneficio di tutti. Si dichiara disposta a vedere la sua esistenza intrecciata in modo unico con quanto conosce e medita della memoria collettiva, della speranza, delle attese, dei pianti, dei canti. Nel suo accettare di essere al servizio della parola, avvenga a me secondo la tua parola, genoito moi catato rema su, c'è una disponibilità ad essere luogo del compimento delle antiche speranze e promesse. Infatti, come è stato detto e ripetuto, rema, l'espressione usata, parola e vento, è parola e vento nel senso denso, non è espressione, vocabolo, suono, è qualcosa di totale, di molto denso e sostanzioso. E questa cosa, vista in questo modo, è confermata, per esempio, quando si incontra con la cugina Elisabetta e grida esultanti di questa cugina terminano: beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Delle parole semplicemente dell'angelo o di tutte le parole evento che appartengono all'eredità degli israeliti? Di quelle. La frase si pone alla fine del cantico di Elisabetta, nel quale vengono evocate, il cantico di Elisabetta, anche quello è un cantico, varie simbologie della presenza del Signore nella storia del popolo. L'arca che passa, la gioia del grembo pregnante, l'esultanza incontenibile, l'impulso dello spirito, l'elogio fra le donne, che anche questo appare in altre. E quindi è in questo contesto che va interpretata e non come elogio personale rivolta alla sola Maria, ragazzina, davanti alla vecchia Elisabetta. In questo caso Maria rappresenta l'Israele dei pii e dei giusti che hanno creduto alla fedeltà di Dio nonostante oscurità, attese struggenti. È la sposa feconda, amata di amore eterno, perenne, Isaia 54, non più ripudiata. Elisabetta si fa interprete di questa certezza, che Dio sarebbe stato fedele al suo popolo, e in Maria vede e riconosce che questa fedeltà è diventata dono per tutti, e nella disponibilità di Maria la risposta a vantaggio di tutti. Solo due donne che avevano creduto, meditato e vissuto il fil rouge delle scritture, perché anche Elisabetta mostra di conoscerle, varie allusioni, cioè avevano ascoltato, amato, si erano immedesimate nella promessa antica di cui era impregnata la parola trasmessa di generazione in generazione, potevano vedere questa unità, potevano andare al di là di una gioia personale, seppur legittima, intima, di una gravidanza nel loro personale grembo. Quarto, riuscite a seguire? Ditemi, se non riuscite vado avanti lo stesso. Titolo del quarto punto: esegeta silenziosa che confronta nel cuore assieme al popolo. Abbiamo sentito che confronta, che agita, che congiunge, su imballe in tutte cose che abbiamo sentito e stiamo sentendo in questi giorni, no, del grande evento della nascita. Ognuno è colpito e gusta a secondo la sua sensibilità. e ci sono perciò gioie e commenti, perché gli eventi sono grazia su grazia, come dice Giovanni, grazia che si aggiunge a grazia. Io mi limito a commentare con qualche sottolineatura lo stile silenzioso e riflessivo di Maria in tutte le vicende dell'infanzia. Allora, già è stato detto, lo ripeto, quindi sono fortunato, repetita iuvant. Luca due volte annota che Maria rifletteva e cercava di interpretare e di capire. Dopo la visita dei pastori, Maria da parte sua osservava tutte queste cose, sine terei, taremata, sin terein, già stato detto. Però in questo caso c'è anche simballusa, meditandole nel suo cuore. Luca 2,19. E dopo il ritrovamento nel tempio del ragazzo Gesù è detto sua madre conservava tutte queste cose, dieterei, non sineterei, ma dieterei, pantataremata, nel suo cuore. Ma attorno alla madre riflessiva e che vigila sui ricordi con un cuore che si stupisce, ma anche cerca di trovare una spiegazione unitaria, abbiamo anche altri che fanno lo stesso. Per esempio, vorrei proprio vedere, c'è un popolo che si agita col cuore pensoso. Quando Zaccaria riprende a parlare dopo il periodo che è rimasto muto, per dire si chiamerà Giovanni, i vicini hanno un senso di sorpresa e di timore, e di tutto quello che si discorreva, tutti quelli che udirono le posero nel loro cuore, tutti quelli che udirono taremata, che è in greco, tutti quelli che udirono taremata, gli eventi, le parole, le posero nel loro cuore. C'è solo Maria. I pastori, prima di andare a Betlemme, discutono se vale la pena muoversi a vedere quella parola evento, torema, che è accaduta. Discutono se vale la pena, quindi ce l'hanno, lo stanno. E poi parleranno a tutti di ciò, tu rematos, la stessa cosa, che hanno visto e udito. Abbiamo pertanto anche lo stupore. Oltre a questo riflettere, anche lo stupore, anzitutto quello di Elisabetta, nel trovarsi visitata dalla madre del Signore, presentandosi come una nuova arca santa che attraversa strade montuose per venire a condividere con la cugina la gioia di una maternità straordinaria che le ha beneficate tutte e due, si stupisce, come mai? Riflettere, conservare, c'è lo stupore. Poi lo stupore dei parenti di Elisabetta e di Zaccaria quando nasce il figlio. E gioivano con lei. Sine Cairon, Cairon, gioia. Meraviglia e stupore provano quelli che sentono i pastori raccontare la loro vicenda così fuori normalità. Si stupivano delle cose che i pastori dicevano. E ancor di più al Tempio, di fronte all'esultanza di Simeone, madre e padre si stupivano, thaumazontes, delle cose dette al suo riguardo. Questo per quanto riguarda la nascita e i primi giorni successivi, ma di Maria si dice che rifletteva con cuore vigilante anche dopo l'episodio del ritrovamento nel Tempio. E anche qui abbiamo lo stupore, la meraviglia, dei dottori che ascoltano, la parola è existanto, cioè sono sbalorditi di fronte alla sapienza, ma anche si annota che i genitori non compresero torema che aveva detto loro, la parola che aveva detto loro, la parola evento, ma anche subito dopo che sua madre conservava nel suo cuore. Allora, vorrei commentare questo atteggiamento collettivo di stupore, di riflessione, di incomprensione e di custodia nel cuore. Non è solo Maria, come abbiamo sentito, ma è di molti. E allora questo indica un'ebraicità radicata. Era la santa abitudine ebraica di mettere nel deposito del cuore e di vigilare con cura e stupore quello che era avvenuto. perché tutti gli eventi erano insieme parola e fatto, accadimento oggettivo e misterioso segnale su cui riflettere per metterli insieme, simballusan, in un orizzonte che desse senso, finalità. Maria non ha fatto altro che vivere con tutti la fatica di comprendere, accompagnata pure per lei dallo stupore, dalla sorpresa, dal timore, dalla meraviglia. Perché questo è il vero modo biblico di accogliere la parola e di conservarla nel proprio cuore. Non c'è stupore, non è ascolto. Con lo stupore generato dalla sensazione della propria fragilità e ferialità, che viene attraversata dai segni di Dio che si fa vicino, che si fa visibile e udibile, eppure rimane ben oltre, allora costringe a ruminare e rimuginare nel cuore, a dialogare per capire, a riflettere, difatti dialogano, a riflettere per non farsi sfuggire connessioni e riverberi inattesi. Un popolo intero di umili che riflette e si interroga, che è travolto dallo stupore e insieme deposita nel cuore taremata, perché nulla svanisca, ma lasci una sensazione duratura, diventi scoperta, aperta a nuovi orizzonti. Io vedo Maria in questa sua attitudine come la Vergine Madre che non passa superficialmente sopra le cose, ma anche come la compagna ed erede della migliore tradizione ebraica, quella di lasciarsi stupire e sorprendere, di ruminare e ricordare, di vigilare per estrarre significati veri e ispirazioni di vita. Questa è vita secondo la parola e secondo lo Spirito, e non è solo di Maria, ma anche di chi gli sta attorno. Troppo isoliamo Maria e gli altri sparpagliati. Allora c'è una stabilitas mentis, una stabilitas cordis, una stabilitas corporis. C'è una stabilitas mentis che si familiarizza con gli eventi, memorizza i fatti, cerca i legami, simballusan, che ne fanno un progetto, un tessuto, un evento unitario che si completa per pezzetti. C'è una stabilitas cordis che si trasforma in un'unica preoccupazione, unica linearità d'amore, di desiderio, di valori e di attese. E questo è il cuore dell'israelita che, riflettendo, vuole che nella caverna del cuore si depositi la verità, si impregni tutto ciò che il cuore significa e diventi la vita, riverbero dei remata. Tipico. Abbiamo sentito anche le citazioni dei padri. E c'è un'altra stabilitas, la stabilitas corporis. Completa le altre due e acquista una particolare pregnanza nei tre decenni di presenza di Gesù a Nazareth. Forse noi troppe volte sorvoliamo la valenza teologica di questo lungo periodo vissuto da Gesù a Nazareth con Giuseppe e Maria. Le frasi su Gesù che cresceva in statura, età e grazia, l'animo riflessivo di Maria, sono tutto quello che ci resta in mente e che Luca ci ha fatto sapere. Troppo poco per non cadere nella sensazione che forse sono anni persi per la redenzione. Perché questa lunga, silenziosa, feriale, anonima esistenza del Redentore, quando il mondo intero attendeva il compiersi delle promesse e il dilatarsi universale della luce alle genti di cui canta Simeone? Andiamo dentro questo elemento e anche qui troviamo a accogliere la parola. Allora, Nazareth, la parola affonda le sue radici nella ferialità. Titolo, così almeno i titoli li avete. Della vita della Santa Famiglia a Nazareth, fino al momento del distacco pubblico di Gesù adulto, trentenne, sappiamo molto poco. Risulta che tutti conoscevano l'attività del padre, tectonos, carpentiere, qualche volta è detto anche di Gesù, che è attribuito pure a lui questo titolo. La madre non sembrava risaltare con nulla di particolare, da quel che dicono quando commentano, conosciamo, sappiamo chi è, ma partecipava alla religiosità di tutti, andando ogni anno in pellegrinaggio, in carovana a Gerusalemme con i parenti e i conoscenti, così la troviamo. Unicamente Luca accenna due volte alla crescita di Gesù, al ritorno dalla presentazione al Tempio per il riscatto e la purificazione di Maria. Si dice il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui, Luca 2,40. Sui 12 anni, quando cominciava ad essere soggetto della legge, figlio della legge, bar mitzvah, no, come si dice ancora, partecipa al pellegrinaggio paesano a Gerusalemme per la festa di Pasqua e poi prende l'iniziativa imprevedibile di restare a Gerusalemme senza dir niente, tanto da dare preoccupazione e sappiamo l'angoscia. E poi tornò a Nazareth e stava loro sottomesso e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, Luca 2, 51-52. Ecco. Io vorrei fermarmi proprio su questo periodo, sugli anni oscuri, e trovare un senso con il titolo che abbiamo. Questo lungo periodo di 3 decenni, o di 2, dei quali appunto sappiamo quasi nulla, gli apocrifi ce l'hanno riempito di meraviglie. Sono anni che non hanno minore valore teologico, redentivo, salvifico, degli ultimi tre, quelli pubblici. Sono sostanziosi per il discorso di accogliere la parola come Maria e della redenzione del genere umano, salvezza di tutti i popoli. Facilmente noi pensiamo che questa accoglienza di Maria, della parola, si verifichi soprattutto nella parte iniziale, episodi dell'infanzia, e poi nella parte pubblica quando Gesù parla. Per la parte iniziale, in realtà, non sono tante le parole da parte di Maria. Quelle che lei dice sono una trentina in tutto. Se escludiamo il Magnificat, che ho detto è frutto collettivo. E nella vita pubblica abbondano le parole e i gesti di Gesù, ma le parole di Maria sono 9, non di più, nella vita pubblica. E sappiamo l'ultimo, fate quello che vi dirà e amen. Invece noi poi siamo abituati a sproloqui infiniti, e non dico altro, sappiamo. Allora, certamente sono tante le parole di Gesù, però non sono l'unica maniera di parlare di Gesù né l'unica circostanza per ascoltare e accogliere la parola di Dio. Come se il verbo fosse parola di redenzione e di salvezza solo quando agisce e parla in pubblico, cioè nei 3 anni. E quindi a Nazareth una specie di parentesi, un passaggio in attesa, un rimando più avanti, dopo, a tempi lunghi. E io vorrei proprio qui fare un discorso di tipo nuovo. Invece credo che dobbiamo rivalutare questo lungo periodo proprio nella prospettiva del titolo del nostro discorso. È il tempo in cui Maria ripensa e vigila con cuore riflessivo su quello che ha visto e udito e che non era riuscita a capire del tutto, come è detto. E allora certamente lei è come quella terra buona su cui è caduto il seme della parola e nella perseveranza porta quel frutto che deve germogliare in chi ha il cuore nobile e obbediente. Luca 8,15, conclusione della parabola. Ma vorrei andare oltre, vorrei scavare questa visione romantica. Maria in questi 30 anni non si distingue in nulla dalle donne di Nazareth. E neanche Gesù ha una distinzione, perché quando poi torna a predicare in sinagoga si meravigliano chi è questo strano, non è lui il solito che abbiamo conosciuto, i parenti, lo si capisce appunto dalla meraviglia che manifestano per la sua sapienza e per la sua grinta pubblica, che mostra in quel sabato famoso in sinagoga, Luca 4, 16, 30. E allora dove andava a finire questa accoglienza e questa fruttificazione della parola? In che cosa consisterebbe? Va bene, vediamo di approfondire. Maria era stata chiamata ad essere madre della parola di Dio nel suo seno in maniera unica, irrepetibile, misteriosa e sorprendente. Aveva generato Gesù, colui che salverà il popolo dai suoi peccati, a Giuseppe, Matteo 1, 21. Lo aveva introdotto senza che egli potesse rendersene conto nelle grandi tradizioni ebraiche, l'imposizione del nome, la circoncisione, l'offerta come primogenito, le varie ritualità ebraiche. Con lui, secondo Matteo, aveva vissuto anche il paradigma dell'esodo antico verso l'Egitto e del ritorno dall'Egitto. Come sappiamo, come commentiamo, aveva vissuto insieme con lui certamente la pratica quotidiana delle varie modalità di preghiera, c'erano benedizioni, preghiere, eccetera, e ogni famiglia si preoccupava di far apprendere ai piccoli questa complessa ritualità quotidiana, come quella della Pasqua, no? Eccetera. Al tempo opportuno lo aveva introdotto tra i figli della legge, bar mitzvah, cioè a 12 anni si diventa obbligati alla legge, il momento del figlio della legge, e si va a Gerusalemme, obblighi connessi appunto anche al pellegrinaggio, per esempio, ma anche alle recite delle preghiere. Ma mi domando, quella sapienza e quella grazia nella quale si ripete che cresceva, da dove poteva venire? Di quale sapienza e grazia in realtà si trattava? Non possiamo pensare che siano come qualità infuse dal cielo, sono scese giù a pioggia sui suoi capelli, e alle quali Maria rimaneva estranea. Invece, proprio in questo accenno veloce, che sempre interpretiamo in senso cristologico, lui cresceva, eccetera, io voglio vedere un'annotazione mariana. Cosa Gesù avesse appreso della tradizione, della sapienza popolare, delle scritture che tutti riconosceranno poi che le sa, le conosce, eccetera, delle promesse di Dio, delle attese del popolo, lo possiamo ricavare da quello che fa e dice nella vita pubblica, e lo sappiamo. Ma chi gliele aveva trasmesse? Chi l'aveva introdotto in questa sapienza e grazia? Talis mater, talis filius. È chiaro, è evidente. Quei lunghi e lenti decenni sono stati una lenta scuola di ascolto e di obbedienza insieme alla grande tradizione in tutte le sue esigenze e sfumature, una scuola reciproca fra madre e figlio per trasmettere e ripensare, per interpretare e rimanere capaci di libertà e di flessibilità. La flessibilità di Gesù di fronte alla legge. Ma chi gliel'ha messa in capo? Se l'ha inventata lui perché era un po' strano? Come dicevano i parenti? No, gli viene da questo impasto familiare. Come a noi tutti, dalla madre, dal padre, riceviamo certi atteggiamenti. Di sottomessi o di ribelli, di originali o di... anche di obesi, qualche volta, se ci fanno... ingrassare troppo. Allora, scuola reciproca per rimanere capaci di fedeltà, ma anche di libertà e di flessibilità, per incontrare soprattutto un volto nuovo del Dio dei padri, il volto del padre che Gesù ha è un volto di misericordia, è un volto di accoglienza, di tenerezza, non della legge rigida. Chi glielo ha trasmesso? La maternità eccezionale di Maria aveva inciso anche nella sua concezione di Dio, e ne resta inciso il cantico del Magnificat, ma anche le parabole del figlio, i gesti del figlio, le scelte del figlio. Mostra il padre come lo ha assimilato e gustato nell'intimità della sua casa, accanto alla sua madre. Dal linguaggio del figlio conosci quello della madre, dai suoi gesti, dal suo stile, ritrovi la madre. Sempre è così. Naturalmente è così. Anche nel modo di sorridere e di guardare, vedete la madre. Perché con Gesù non è così? Nell'oscurità e nel silenzio, nella ferialità più comune, nelle relazioni normali tipiche di ogni villaggio, si è plasmata la personalità matura di Gesù, in conformità con quello che i genitori hanno saputo trasmettere, hanno insegnato vivendo, hanno celebrato insieme con tutti. Quel silenzioso crescere dentro di Gesù, Gesù che cresce nella pasta umana, sapienza, grazia, statura, corpo, quindi forza, la vita senza differenze, le relazioni e gli umori, le emarginazioni sociali e i doveri religiosi. Non solo quelli di Nazareth erano considerati pessima gente, ma la stessa Galilea era disprezzata perché era un miscuglio di genti. La Galilea era considerata territorio bastardo. Non è tempo perso questa immedesimazione, ma fecondità della parola secondo lo Spirito. Tempo di redenzione in senso denso e originale. La coabitazione fraterna a Nazareth di Gesù potrebbe sembrare un semplice lunghissimo passaggio verso la piena rivelazione del Figlio di Dio in potenza. E invece dobbiamo vederci la più vera irradiazione della presenza di Dio fra noi, cioè operosa, nascosta, fraterna, religiosa, pasta umana della nostra pasta umana. Ecco, proprio su questo vorrei sviluppare ancora un pochettino. Mi lascio ispirare questa volta, c'è ancora poco, non pensate che la tiro troppo in lungo, anche se a Nazareth sono stati 30 anni. Da una lettura che ho fatto di Sequeri, forse conoscete qualche musica, e anche un teologo oltretutto. Allora, lui esaminando l'esperienza di Charles de Foucault, che è beato adesso, così radicale nel voler imitare Gesù di Nazareth, fino a scoprire una valenza teologica e spirituale nuova in questo di Nazareth, Gesù a Nazareth. Vediamo, Sequeri dice: Gesù di Nazareth non è affatto la parte umana dell'incarnazione. Gesù di Nazareth è l'incarnazione del Figlio unigenito. Gesù è il Figlio e reciprocamente Gesù di Nazareth è l'unico Figlio eterno dell'unico Dio. Gesù di Nazareth non è l'effetto umano dell'incarnazione del Figlio di Dio, ma è precisamente l'effettività umana della sua figliolanza divina. Non l'uomo che il Figlio assume e abita, né il Figlio che passa attraverso l'umano in vista della missione dopo e se ne congeda a missione compiuta. Gesù di Nazareth è sempre il Figlio di Dio, quello stesso Gesù che è nato da Maria e vissuto in lunghissimo anonimato affinché il dono del Figlio, fosse perfetto proprio come dono. Proprio questo silenzio e anonimato dà risalto al dono, al dono, all'esserci senza altre sovrapposizioni. Nella teologia e nella spiritualità c'è come una frattura, adesso entro in linguaggio un po' difficile, quest'ora è un po' complicato, vabbè, una frattura fra Gesù di Nazareth e il Figlio di Dio, come se Gesù, nella vita nascosta a Nazareth, fosse solo un passaggio, un tramite per arrivare al Figlio e non fosse davvero il Figlio che abita fra noi, il donatore lì della vita, l'interprete lì delle scritture. E perciò, in consonanza con Charles de Foucault, Sequeri invita a integrare Gesù a Nazareth, Gesù di fatto a Nazareth, nell'orizzonte di una cristologia completa di Gesù di Nazareth, Gesù di Nazareth, Gesù a Nazareth. E gli dice: Gesù a Nazareth è, corsivo, Gesù a Nazareth è Gesù di Nazareth nella realtà e nel sacramento della sua pura presenza salvifica fra gli uomini. Gesù a Nazareth non è un passaggio per rivelarsi, ma è presenza salvifica fra gli uomini. Ne deriva allora che l'opera dell'incarnazione è come irradiazione fraterna della presenza salvifica. La pura presenza del Signore è ragione di fine, la pura presenza come dono silenzioso, che non fa niente di straordinario, è ragione e non semplice condizione previa per poi far qualcosa. La realtà teologica dell'essere e dell'agire salvifico di Gesù il Figlio non può essere ridotta alla fase della predicazione dei miracoli e della morte. E anche la stessa esperienza di Chiesa a questo punto potrebbe essere messa in causa. Cioè, la Chiesa è testimone della predicazione dei miracoli e della morte, o anche condivisione radicale dei luoghi oscuri dell'esistenza, perché l'amore pervada tutto in un anonimato, in una vicinanza, in una santità ospitale e feriale, come i 20-30 anni a Nazareth? I teologi cominciano a pensare in questa linea. Per esempio Christoph Theobald, grande teologo francese, tedesco-francese, parla di santità ospitale. E anche il Papa Giovanni Paolo II parla di forma ecclesie, forma di chiesa, in cui la dignità della persona umana, lo spessore umano dell'essere persona, diventa il contenuto dell'annuncio e della realtà del regno, anche senza parole. L'annuncio del regno dei cieli, che Gesù dice che è già in mezzo a noi o in mezzo a voi, trova nell'esperienza salvifica e non solo nella residenza a Nazareth la sua veridicità e il paradigma a cui forse la Chiesa potrebbe guardare un po' di più. Per essere autentica fraternità dispersa fra le genti. Alla luce di questa affermazione teologica, che immagino fate fatica a subire a quest'ora, possiamo ritrovare allora anche la grande importanza di Maria e parlare come di colei che ascolta e vive la parola, vive con la parola, cresce con la parola salvifica del Figlio. A Nazareth Gesù è parola salvifica, è presenza e dono salvifico che le sta accanto in forma anonima, fraterna, feriale come tutti. E questo sarebbe il mio modo di interpretare Maria: peregrinava nella fede. E lì matura Gesù, assieme a lei e a tutti i vicini. Cosa matura? Una fedeltà piena al progetto del Padre di stare in mezzo al suo popolo, di considerarsi Dio donato al popolo e di fare del popolo la sua famiglia. Che ne sarebbe se la nuova evangelizzazione provasse ad essere anche un tenace recupero in parole ed opere del lungo momento Nazareth dell'incarnazione di Dio fra noi, dell'incarnazione salvifica, momento salvifico nazaretano, affinché la divina proporzione della missione del Figlio riacquisti la sua integrità, questa forma evangelica della memoria del Figlio a Nazareth, per così lungo tempo, così radicale nella ferialità, nella compagnia, nel linguaggio, nei sentimenti, nelle esperienze, l'ha vissuta anche Maria, ne è stata maestra e discepola. Giustamente, mi avvio alla conclusione, Tonino Bello canta proprio la ferialità di Nazareth come cantiere di salvezza, cantiere, cito, Santa Maria, donna feriale, liberaci dalle nostalgie dell'epopea, delle cose grandiose, dei milioni e dei chilometri di fede. E insegnaci a considerare la vita quotidiana come il cantiere dove si costruisce la storia della salvezza. Chiuse le virgolette. Cantiere dove si costruisce la storia della salvezza, non dove ci si prepara a costruirla altrove. Santa Teresina amava la semplicità di Nazareth, dove vedeva le virtù più semplici vissute con radicalità da Maria. E nell'ultima poesia, qualche mese prima di morire, intitolata Perché ti amo, o Maria, dice: so che a Nazareth, madre di grazia piena, povera tu eri e nulla più volevi, non miracoli o estasi o rapimenti t'adornan la vita, regina dei santi. In terra è grande il numero dei piccoli che guardarti possono senza tremare. La via comune, madre incomparabile, percorrere tu vuoi e guidarli al cielo. Nazareth. Fascino. Allora, vorrei andare anche oltre questo, meditare con voi la festa di Cana, perché danzi la vita e dove non c'è vino che vita è, la sequela silenziosa lungo le strade pubbliche e c'è un segnale, lo sconcerto quando Gesù non vuole incontrarli e sembra un po' fuori di testa. Vorrei ancora di più commentare questo, o ancora di più lo stabat presso la croce, o la presenza nel cenacolo in preghiera, sono tutti elementi che arricchirebbero il discorso. Cose preziose che tralascio, e so che altri ne hanno parlato con sapienza, e quindi le cose si completano, e lascio a voi il ricordo della sapienza degli altri. Da parte mia spero di avervi mostrato qualche cosa di nuovo e di diverso, proprio per la fedeltà alla parola, che è sempre nuova e sempre imprevedibile nelle sue luminosità e nelle sue provocazioni. Ho cercato di scavare dentro, con intuizione profetica, con cuore contemplativo e con mani di solidarietà fraterna. Grazie. Thank you.